です。Bentornati cari ascoltatori di Weird Inside, benvenuti da Nico a questa nuova puntata di Weird Inside.
E anche da Fra, che finalmente si sente.
Finalmente. Oggi un'altra puntata abbastanza curiosa, diciamo indirizzata verso un argomento in particolare, rappresentato dalle serie TV. Perché ormai noi, diciamo, della nuova generazione siamo abituati a vedere e a gustarci le serie TV che vengono principalmente prodotte negli Stati Uniti d'America, dove il mercato legato alle serie TV può essere paragonato pari a quello del grande schermo del cinema, perché infatti vengono investite tantissime risorse per produzioni davvero importanti.
Tanti danari.
Esatto.
Anche perché molti dei registi dei vecchi film che hanno fatto la storia, vedi Jurassic Park o altri, adesso si dedicano anche alle serie TV. Proprio il caso di Steven Spielberg.
Infatti Steven Spielberg ne ha fatto già un bel paio.
Sì.
E tutta molto interessante.
Oddio, qualcuna è sfumata perché non è molto piaciuta. Però a me piaceva, direi, tipo Terranova. Terranova aveva un buon potenziale, secondo me. Però non è piaciuta.
Io ho sentito parlare, ad esempio, di Pacific. The Pacific. Che ha visto Steven Spielberg sempre rifarsi a argomenti tipo guerra, quindi c'era molto da lavorare ed è molto piaciuta anche quella. E poi ultimamente è uscita quella Under the Dome, ripresa da un libro di Stephen King, e ha visto appunto come tre produttori c'è anche Steven Spielberg. È uscita quest'estate, quindi sembra sia...
Sì, a quattro mani da una collaborazione diretta tra Spielberg e King, che però ha dovuto rivedere leggermente la trama iniziale del libro per adattarla comunque allo schermo.
Esatto. Allora, dimmi tu, perché il decalogo è bello tosto, eh?
Già, lo so, ma prima ci andiamo ad ascoltare i Linkin Park.
Perfetto.
Con Castle of Glass.
Castle of glass, hardly any. I need to be.
Ed eccoci qui col nostro decalogo. Infatti devi sapere che il 15 giugno del 2013 il Writers Guild of America ha stilato la lista delle 50 migliori serie TV di tutti i tempi in territorio a stelle e strisce, e dobbiamo dire che la classifica ha tirato fuori titoli interessanti. Ad essere precisi, ho controllato le 50 posizioni, adesso vediamo le prime 10, ma ci sono ad esempio Homeland, è arrivato alla 43esima, non so se lo conosci.
No, però dopo, ne sento parlare.
Esatto, dopo vedremo. Twin Peaks, mitico Twin Peaks, 35esima. Star Trek è la 33esima, ad esempio Yar, 28esima, Lost 27esima, Friends 24esima. La più vicina di quelle moderne, almeno di quelle che conosco io, al di fuori del decalogo, sono i Simpson, vabbè, 11esimi. E poi sono arrivati Breaking Bad, 13esima.
Ah, ok. Ma questa classifica riguarda le più note, le più pagate?
Le 50 migliori serie TV.
Le migliori. Le
sì,
migliori.
Di tutti i tempi, quindi, in America.
Quindi probabilmente le più apprezzate dal pubblico.
Sì, esatto, sarà sì, okay. Voti di critica misti
sì,
al pubblico.
Sì, critica pubblico.
Quindi
certo.
Partiamo al decimo posto. Troviamo subito la lista, la serie TV West Wing, Tutti gli uomini del presidente. È una serie TV nata in onda dal 99 al 2006, è ambientata nell'ala ovest della Casa Bianca, infatti da qui il titolo West Wing, dove lavora appunto il presidente degli Stati Uniti d'America e il suo staff, e dove è ubicato il famoso studio ovale. Questa serie infatti racconta le problematiche quotidiane e le difficili decisioni pubbliche e private del presidente democratico
e del gabinetto del presidente
e del suo staff, dalla campagna per la sua prima elezione al giuramento del suo successore 8 anni dopo. Quindi racconta un po', insomma, le vicissitudini della Casa Bianca. Al nono posto troviamo The Wire. Non so se...
L'ho sentita e c'è... Cioè, in realtà ho visto qualche puntata e c'è in pratica degli attori che conosco, il Broyles di Fringe,
okay.
Che ha un ruolo sempre poliziesco, però non l'ho seguita tanto, ho visto giusto qualche puntata. So che riguarda il mondo della droga.
Esatto, esatto. Infatti si chiama The Wire. 5 stagioni, dal 2002 al 2008, ed è un racconto duro, realistico e spietato della società americana nel suo rapporto con il crimine legato proprio al traffico della droga.
Ho avuto questa impressione, in pratica è ambientato molto, almeno le puntate che ho visto, quegli stralci nei quartieri molto bassi dove la
esatto,
in
infatti Wire è il legame tra povertà e l'indotto del commercio della droga. E questo è la droga, il legame che c'è tra la droga e le istituzioni, legato anche al mondo dell'educazione, cioè
okay.
È molto, diciamo che ne risulta un quadro pessimista ed estremamente critico della società,
soprattutto molto crudo, diciamo
sì.
Molto cruento, insomma.
Esatto. Passiamo alla settima posizione.
Ah, però a quanto pare questo suo realismo gli ha permesso di arrivare tra i primi 10,
esatto.
Quindi
certo,
ha
certo.
Un grande consenso.
Esatto. No, siamo all'ottavo posto. E partiamo dalla mitica serie TV Cheers. La sigla, hanno fatto anche una puntata di Simpson, quindi questa secondo me doveva esserci per forza nella top 10. In Italia è uscito col nome Cin Cin, perché insomma Cheers è il brindisi che si fa oltreoceano, ed è una sitcom statunitense andata in onda dal 30 settembre 1982 al 20 maggio 1993. 11 stagioni televisive. È stata addirittura candidata 117 volte all'Emmy Awards. Comunque, addirittura sono nati due spin-off da questa serie. Uno è Frasier. Dunque, in Italia è arrivata nel 1985 e poi ha continuato anche sempre su Canale 5, e dal 2002 addirittura è arrivata anche sulla 7 col titolo originale appunto Cheers, perché era famosissima per quello. E racconta appunto gli intrecci delle storie legate dei clienti di questo bar, di questo locale che si chiama Cheers, e l'insegna infatti è scritto in corsivo Cheers col dito, insomma. È molto interessante, è una sitcom più che una serie TV come le conosciamo noi, quindi di lunga durata ed è molto simpatica, molto divertente. Al settimo posto, io questa non l'ho mai sentita, non so tu, ma parliamo di Mad Men.
Mad Men, sì, forse di nome, però non l'ho mai vista.
Ok, è ancora in produzione, è iniziata nel 2007 la prima serie. La serie utilizza il mondo pubblicitario di New York degli anni 60 come specchio per raccontare i grandi cambiamenti avvenuti nella società americana durante quel decennio di grandissime opportunità per il mondo e grandissimi cambiamenti a livello mondiale. Viene trasmessa, vabbè, dagli Stati Uniti dalla rete AMC ed è tuttora in produzione. Passiamo al sesto posto. È una serie vecchissima, 7 anni, dal 1970 al 77. Parliamo della serie Mary Tyler Moore. Io non l'ho mai sentita, ma...
siamo troppo giovani per questi...
esatto, lo screenshot dei titoli di testa è geniale, proprio veramente anni 70. La protagonista della serie è il personaggio interpretato da Mary Tyler Moore, una donna indipendente, single e legata al suo lavoro che, pur conoscendo molti uomini nella speranza di trovare quello giusto, non è mai ossessionata dall'idea di dover avere qualcuno al suo fianco. Quindi racconta le vicissitudini di questa geniale single, Mary Tyler Moore. Quindi, quinto posto, se lo aggiudica la serie TV MASH, scritta M asterisco A asterisco... asterisco S asterisco H asterisco.
Ah, ok, tutto asteriscato.
Sì, tutto asteriscato. È una serie TV statunitense, sempre chiaramente, ispirata al film MASH del 1970 di Robert Altman, che a sua volta era tratto liberamente dal romanzo di Richard Hooker. La serie TV inoltre è influenzata anche dal romanzo Comma 22 di Joseph Heller. Dunque, MASH è una tragicommedia incentrata sulle vicissitudini di un ospedale chirurgico da campo dell'esercito statunitense in Corea durante la guerra di Corea.
Ok,
quindi hanno fatto 11 stagioni, quindi gli argomenti sicuramente non mancavano.
Esatto.
E ha avuto un grandissimo successo quasi planetario. Ecco, adesso questa, che anche questa è molto vecchia, dal 1971 al 1983. Sempre sitcom, anche questa, diciamo. Il titolo originale è All in the Family, tutto in italiano, ma tradotto in italiano...
tutto in famiglia allora, non tutto in italiano.
tutto in famiglia, tradotto in italiano, è arrivato in Italia col nome di Arcibaldo.
Arcibaldo.
Arcibaldo, vabbè. Infatti, già dal 2002, la rivista TV Guide l'aveva messa al quarto posto tra i migliori 50 spettacoli TV di tutti i tempi e la ritroviamo anche qui nel 2013 al quarto posto delle migliori 10. Creato dal grande autore e produttore Norman Lear, Arcibaldo fu un grandissimo successo, raggiungendo il primo posto nella Nielsen Ratings. Ispirato alla sitcom britannica Till Death Do Us Part, Lear ha adattato la serie per il mercato americano. Insomma, diciamo che racconta tutto quello che accade in questa famiglia. Il protagonista infatti è Archie, per quello in Italia è arrivato con nome Arcibaldo. Ha un amico di colore e infatti si scherza molto sul sesso, sul razzismo, sull'amicizia, tutto ciò che riguarda una famiglia allargata. Quindi adesso io direi di ascoltarci un bel pezzo. Ne hai... c'era qualcosa di Ramones?
Joy Ramones.
Va bene, va.
Going Nowhere Fast.
Sleazy crib, hey, yo, going nowhere, baby. I'm gonna bring you down. You better listen to what I'm saying. Girl, they're gonna bring you down, baby. Oh, I gotta get away. We'll be right back.
Mitico Joey Ramone. E adesso riprendiamo dal mitico podio. Al terzo posto infatti troviamo The Twilight Zone. L'hai mai guardata?
No.
Non la conosci?
No.
Ma neanche io. Stagioni 1, dal 2002 al 2003, episodi 44.
Ah, io in genere le stagioni, cioè quelle da una stagione le evito sempre, perché mi piace avere una continuità.
Ah, una storia, sì, sviluppata. Vabbè, ma questo The Twilight Zone è una serie televisiva di genere fantascientifico. La serie è ispirata all'omonima serie televisiva del 1959, ideata da Rod Serling, e che vide tra gli sceneggiatori Richard Matheson e Ray Bradbury. Ed è la seconda serie che fu trasmessa addirittura poi dall'85 all'89.
Ray Bradbury, quindi lo scrittore di Fahrenheit 451.
Sì, esatto, lo sto leggendo.
Lo stai leggendo?
Sì. Allora, passiamo al posto numero 2. C'è Seinfeld, che è sempre una sitcom, anche questa è durata infatti 9 stagioni, dall'89 al 98. Ha vinto 10 Emmy e 3 Golden Globe. Ed è stata trasmessa appunto dall'89 al 98 per 9 stagioni. La sitcom è stata creata da Jerry Seinfeld, il cui cognome dà il titolo allo show, e che interpreta un personaggio che è una versione di fantasia di se stesso. È Larry David. Sì, è geniale. Seinfeld violò deliberatamente svariate convenzioni della televisione mainstream. Lo show, definito spesso come uno show sul nulla, divenne la prima serie televisiva dai tempi del Monty Python's Flying Circus ad essere definita postmoderna. Geniale. Diversi elementi di Seinfeld ben si adattano infatti a questa interpretazione. Infatti i personaggi erano, molto brevemente, single e sui 30 e qualcosa anni, senza radici, dalle identità vaghe e con una conoscente indifferenza alla morale. Quindi geniale, deve essere successo di tutto in Seinfeld. Purtroppo non l'ho mai vista.
Beh, c'è sempre tempo per rimediare.
Sì, infatti, tanto ormai si trova di tutto. Al primo posto, qui infatti dobbiamo anche salutare, purtroppo, James Gandolfini, un bel ricordo di un grandissimo attore. Infatti troviamo I Soprano. James Gandolfini appunto è morto prima di quest'estate. L'opera I Soprano viene definita come la più grande opera della cultura pop americana dell'ultimo quarto di secolo. Questo secondo il New York Times. Comunque, I Soprano, The Sopranos, il titolo originale, è una serie TV statunitense prodotta dall'emittente HBO e descrive la vita di Tony Soprano, boss della mafia italo-americana. La famiglia Soprano, i cui avi italiani sono originari di Avellino, quindi
zona mia,
zona tua, vive nel New Jersey, vanta importanti contatti con le cosche newyorkesi e mantiene relazioni affaristiche con la camorra napoletana.
Sempre zona
sempre,
mia.
Sempre zona tua. Quindi il nostro decalogo è finito e hanno vinto I Sopranos. Quindi salutiamo, ricordiamo, oddio non salutiamo, ricordiamo sempre il mitico James Gandolfini, che purtroppo ci ha lasciato dopo aver interpretato e finita la stagione di Sopranos. Quindi adesso io... Ma mi vuoi far ascoltare qualcosa? Mamma mia. The Survivor, Eye of the Tiger.
Ti piace questa base?
Sì, molto, fa molto elegante.
Fa molto Rondo Veneziano.
Sì.
Anche perché sono loro. Primo album che si chiama Rondo Veneziano, il titolo si chiama Rondo Veneziano.
Qui mi sembra che sia Rondo Veneziano.
Esattamente.
Allora, come abbiamo detto, oggi la puntata sarà incentrata sulle serie TV che animano le nostre nottate, serate, insomma, qualsiasi momento è buono per guardarne. Allora, che ne dici se io ti dico CSI?
Non mi piace, ma qualcosa l'ho vista.
Beh, diciamo che è una...
Oddio, non è che non mi piace CSI perché è CSI, è il genere proprio crime,
è il genere che non
mi interessa tanto. Sì,
allora, è una serie TV che sta entrando nel cuore degli americani e non solo, perché dopo 13 stagioni, insomma, il successo è più che meritato.
Ovviamente se non entra nel cuore degli americani dopo 13 stagioni stanno buttando soldi. Cioè.
Esattissimo, l'avrebbero già chiusa. Quindi le vicende della serie ruotano attorno alle indagini della squadra del turno di notte della polizia scientifica di Las Vegas.
Questo CSI Las Vegas.
Sì, dal 2000, quello che è partito dal 2000 ed è in produzione, è tutto oggi in produzione. La ricerca delle prove per collegare i crimini e i loro esecutori è il principale scopo della squadra, che si avvale di tutti i mezzi offerti dalla tecnologia, dalla scienza e dalla razionalità dei singoli componenti. Infatti questa serie gira intorno anche a, diciamo, agli sviluppi caratteriali che i componenti della squadra del CSI, della CSI
subiscono, diciamo.
Sì, esatto.
In realtà quello che un po' mi lascia un po', diciamo, di stucco di CSI è che funziona diversamente dalla, diciamo, dal tipo di ricerca scientifica che facciamo noi. Almeno quando si sente in TV oppure quando abbiamo visto qualche film da piccoli, ci sono i poliziotti e i carabinieri che vanno sulla scena del crimine, ok?
Sì.
Poi raccolgono le prove, la squadra scientifica raccoglie le prove e le analizza, però non ha un, diciamo, una presenza sul campo forte, cioè non va alla ricerca dei criminali, eccetera, eccetera. Mentre in pratica in CSI è tutto condensato.
È
oddio, poi magari un fan, non so se tu sei un fan particolare,
no,
ma un fan,
no,
mi direbbe,
CSI.
Un fan mi direbbe: guarda, che non hai capito un cavolo.
Sì.
Cioè, però è l'impressione che mi ha dato.
Sei sempre
il solito, ovviamente.
C'è qualche curiosità legata a CSI, ad esempio. Che la serie, nonostante abbia avuto molto successo, tuttora abbia successo, ha suscitato diverse polemiche, poiché alcuni sostengono che mostrando le indagini in modo così scientifico, i criminali comincino anche a capire i metodi della polizia e a prestare attenzione a dettagli che prima trascuravano del tutto. Poi, vabbè, la canzone dei titoli di testa è la famosissima Who Are You degli The Who. Non c'è i The Who, non è che ci sono solo nella sigla, perché nel nono episodio della settima stagione, Living Legend, la parte del gangster Mickey Dunn è stata affidata a Roger Daltrey, cantante e fondatore degli Who.
Proprio un tributo.
Sì, esattamente. Poi adesso passiamo a una serie TV che a me piace molto, mi piace davvero tanto. È una sitcom molto spiritosa. Stiamo parlando infatti di The Big Bang Theory. Ti piace?
Come no?
È fighissima. È una sitcom statunitense ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e prodotta dalla Warner Bros. Television in collaborazione con la Chuck Lorre Production. Anche qua, vabbè, la trama. Siamo a Pasadena, in California. Quattro giovani scienziati di diversi campi. Infatti c'è il fisico sperimentale teorico, come dice lui, il fisico sperimentale Leonard Hofstadter, il fisico teorico Sheldon Cooper, il mitico fisico teorico Sheldon Cooper, l'astrofisico Reggie Cutrapali e l'ingegnere aerospaziale Howard Wolowitz, il mitico Wolowitz. Lavorano insieme al California Institute of Technology. Questi fanno amicizia con Penny, una bella ragazza di provincia col sogno di diventare attrice, venuta a vivere nell'appartamento di fronte a quello condiviso da Leonard e Sheldon. E qui nascono le storie. Infatti, ad esempio, quando Leonard si innamora di Penny, lo strano mondo dei quattro amici, nerd e geek all'ennesima potenza, infatti strappassionati di fumetti, videogiochi, giochi di ruolo, insomma, chi più ne ha più ne metta, si scontra con quello semplice e superficiale del mondo di Penny, perché e la loro vita infatti cambia del tutto. Siamo a 6 stagioni fino al 2013. Che si può dire, seguitela, perché è veramente geniale.
Merita tanto, ha vinto anche dei premi, cioè è davvero una serie molto carina.
Esatto, poi è carina anche perché legano il mondo geek e nerd, anche con, esempio, guest star che entrano in vari episodi.
Sì, come, aspetta, chi è? Leonard Nimoy.
Immancabile.
Oppure c'è, vabbè, non mi viene in mente, comunque un altro personaggio.
Ma anche Stephen Hawking.
Stephen Hawking, anche il diciamo il boss capo supremo della Marvel.
Ah, io mi ricordavo Buzz Aldrin, che compari. Insomma, è veramente. E poi è molto divertente perché magari le battute non sono demenziali.
No, anzi, sono
comunque
legate al
sono campo scientifico. Esatto, esatto.
Anche
sono...
se l'atmosfera è demenziale, ma cioè, se capisci quel poco che basta, cioè se hai fatto anche il liceo, voglio dire, esatto, puoi apprezzare la qualità delle battute, di alcune battute.
Infatti, una curiosità legata alle Big Bang Theory è che l'iniziale doppiaggio è stato generalmente giudicato negativamente sia da parte dei telespettatori che avevano iniziato a seguire la serie in lingua originale, sia da parte della critica specializzata. Ci sono infatti delle incongruenze nell'adattamento che portano a snaturare i dialoghi e le situazioni nelle quali sono espressi, configurando una diversa natura dei personaggi rispetto alla versione originale. Secondo la critica, infatti, sembra ci sia stata un'incomprensione nella traduzione, più probabilmente l'esigenza di rendere l'umorismo della serie comprensibile a tutti, e non solo quindi al target giovanile. Ad esempio, in un episodio si parla di Klingon Boogle, una sorta di gioco del paroliere in lingua Klingon, che nella versione italiana viene trasformato in un semplice risico, annullando così ogni riferimento a Star Trek. Stessa sorte è toccata anche ai riferimenti ad altre serie poco conosciute al grande pubblico italiano, come Doctor Who, che è geniale. Guardate anche Doctor Who. A seguito di tali critiche, la società di doppiaggio italiana cambiò radicalmente il doppiaggio della serie, sostituendo traduttore, adattatore e direttore del doppiaggio a partire dal nono episodio della prima serie. Per fortuna. Tra l'altro, un'altra sempre legata al doppiaggio, Sheldon Cooper in italiano, in quella italiana, è stato doppiato negli episodi della seconda serie 15, 19 e 20 e poi fino all'episodio 23 da Emilio Coltorti a causa di un'indisposizione di Leonardo Graziano. Tuttavia, in seguito il personaggio è stato ridoppiato nei suddetti episodi da Graziano a partire dalle repliche della serie proposta dal mese di ottobre 2011 su Italia 1.
Ecco, infatti non avevo notato differenze perché su probabilmente ho visto le
repliche. Quella, esatto. E, tra l'altro, molto bellina anche la sigla.
Sì,
che adesso, infatti io
che adesso ad ascoltare.
Esatto, ci ascoltiamo la sigla.
Dei Bare Naked Ladies, andiamo ad ascoltare The History of Everything.
The History of Everything.
State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the elements were made, the bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate, they tried to leap but they were late and they all died, they closed their asses off, the oceans in Pangaea, see a wooden Bonavia set in motion by the same big bang, it all started with a big bang, it's expanding ever outward but one day. Sick of us debating how we're here, they're catching deer,
we're catching viruses,
religion or astronomy,
Descartes or Deuteronomy,
it all started with the Big Bang,
music and mythology,
Einstein and astrology, it all started with the Big Bang,
it all started with the Big Bang.
Tra l'altro, sempre ancora due curiosità e poi passiamo ad un'altra serie TV, le equazioni che si vedono scritte nelle lavagne a casa di Sheldon non sono buttate lì per caso, ma le scrive il professor Salzberg, professore di fisica e astronomia all'Università di Los Angeles, della California. E tra l'altro il professor Salzberg provvede anche a scrivere i dialoghi che i personaggi effettuano sugli elementi legati alla fisica e all'astrofisica. Quindi non sono campati per aria. E inoltre il mitico Sheldon, cioè Jim Pearson, ha vinto il Golden Globe del 2011 come miglior attore in una serie TV commedia. Complimenti.
Grandissimo.
Allora, adesso passiamo a un'altra serie TV che è finita quest'estate con gli ultimi 8 episodi trasmessi ad agosto. Parliamo della mitica Breaking Bad.
Io la sto ancora guardando, ho cominciato tardi, l'ho scoperto.
Fantastica, in italiano è Breaking Bad, reazioni collaterali, non so perché reazioni collaterali.
Vabbè,
ci mettono sempre questa roba qui. Comunque è una serie TV geniale, ha avuto ottime recensioni da parte della critica, principalmente per la sceneggiatura, la regia e le interpretazioni secondo me magistrali di Bryan Cranston e di Aaron Paul. Ha vinto numerosissimi premi, tra cui 7 Emmy Award, 5 Satellite Award, 3 Saturn Award, 3 WGA Award e 2 TCA Award. Insomma.
E infatti era al 13° posto delle migliori 56.
Esatto, esatto. La trama, sostanzialmente Walter White, il protagonista, Mr. White, è un professore di chimica in una scuola superiore del Nuovo Messico, ad Albuquerque, dove vive con la moglie Skyler, incinta del suo secondo genito, e il figlio Walter Jr., portatore di handicap, un handicap fisico che gli impedisce
di
camminare,
sì,
normalmente. Quando gli viene diagnosticato un cancro non operabile ai polmoni, con un'aspettativa di vita di 2 anni, decide di sfruttare le sue conoscenze chimiche per cucinare metanfetamine e con l'aiuto del suo ex studente Jesse Pinkman, un pazzoide,
esatto,
uno scapestrato come si direbbe, cerca di diventare uno spacciatore di alto livello nel tentativo di assicurare un futuro economico alla sua famiglia. È secondo me una delle migliori serie TV che io abbia mai guardato, non ne ho mai visto tantissime, però davvero è
molto valido, sì, è, sì, molto,
sì,
valido.
Molto 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 bello. Allora, abbiamo detto che ha vinto tantissimo, quindi più di questo che dirvi, guardatela. Cioè,
merita molto, guardatela.
Tra l'altro, Mr. White, Walter White e Bryan Cranston. E se non avete idea di chi è, vi dico che il papà, non so se guardavi quel telefilm di quella famiglia dove c'erano 3 figli che erano uno più disgraziato dell'altro.
Malcolm
è il papà di Malcolm.
Ah sì?
Sì, Bryan Cranston è il papà di Malcolm. Quindi un grande, non ho cioè, quando guardate Breaking Bad dite non è possibile, è un grande. Esatto, è proprio lui. E adesso un'altra serie che ho visto che da quest'estate hanno iniziato, ha avuto tanto successo che l'hanno messa anche in prima serata.
Under the Dome.
No, no. Person of Interest.
Ah, Person of Interest. Ah, oh, vabbè, ma cosa hanno messo in prima? Ah, ma dici in Italia?
In Italia. Okay. La prima serie l'hanno messa sempre in seconda serata. Mm-hmm. Poi la seconda l'hanno messa in prima serata. Quindi vuol dire che comunque sta avendo un po' di successo. E effettivamente l'ho vista, diciamo che si può seguire.
Sì, sì.
Anche grazie all'interpretazione molto valida, diciamo, di James Caviezel e Michael Emerson, il mitico Harold Finch in Person of Interest, ma chi ha visto Lost
è il mitico Ben,
sì, è mitico Ben, è proprio lui che riesce a caratterizzare ogni suo personaggio in maniera eccelsa. Dunque, la trama di Person of Interest.
Ah, tra l'altro, piccola curiosità, nel senso che ho notato io, nella traduzione, cioè nel porting in italiano della serie, il doppiatore di Harold Finch è lo stesso di Ben, quindi
esatto,
ha mantenuto la voce.
Sì, e secondo me non è casuale come
no,
scelta.
No, ma in effetti, secondo me, è bello quando c'è una continuità di questo tipo, perché anche negli Stati Uniti, se guardi quella serie, lui ha la stessa voce di Ben.
Certo. Todd. Sì, ma poi succede anche con i film che si associa ormai,
sì, sì.
Dopo che un doppiatore riesce a caratterizzare un personaggio, tipo vedi Al Pacino o Robert De Niro, gli associ quella voce, per me Al Pacino alla voce che hai nei film in italiano.
Vabbè, e sì, come cioè, da poco sparito Tonino Accolla.
Homer avrà la voce, cioè è sparito Homer.
Sì, infatti.
Cioè, capito? Quindi torniamo a Person of Interest, la trama di Person of Interest. Dunque, è il prologo di apertura di ogni episodio della prima stagione, che diciamo riassume perfettamente la trama. Siamo sorvegliati, il governo dispone di un sistema segreto, una macchina che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io, ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo. Purtroppo vede ogni cosa, crimini violenti che coinvolgono persone comuni, persone come voi, crimini che il governo considera irrilevanti. E poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io, ma mi serviva un socio, qualcuno con le capacità per intervenire. Le autorità ci danno la caccia, lavoriamo in incognito, non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi. Perché tramite il numero di tessera sanitaria,
sì,
di previdenza sociale, riescono a capire chi è coinvolto, insomma, nel prossimo fattaccio che sta per accadere. E quindi vi consigliamo anche Person of Interest. Prima hai nominato Under the Dome. E infatti adesso parliamo di Under the Dome. Ma ne parliamo adesso o...
Ne parliamo dopo la prossima canzone.
Dai, lancia la tua.
che lancio io, che devo prima un attimo trovare perché comunque sono un po' disordinato. No, l'ho trovata, eccola, è Viva la Vida.
Oh, e vai. Gran bel pezzo dei Coldplay. Dunque, stavamo parlando di
Under the Dome.
E adesso parliamo infatti di Under the Dome. Una serie che è partita quest'estate in America e incredibilmente è arrivata, tipo mi sembra a giugno in America e a luglio Rai 2 la trasmetteva in prima serata.
Sì, l'hanno, cioè praticamente quasi in parallelo.
Esatto. Qui Under the Dome è una serie televisiva creata da Brian Vaughan, è basata sul romanzo, come dicevamo prima, scritto il romanzo The Dome, scritto da Stephen King. La serie è trasmessa in prima visione dal canale televisivo su CBS e poi anche da Rai 2, abbiamo detto. Dunque, ci sono 13 episodi per la prima serie e la trama è questa. La serie segue le vicende degli abitanti di Chester's Mill, una piccola cittadina del Maine, che si ritrovano tagliati fuori dal resto del mondo a causa di un impenetrabile, misterioso e invisibile campo di forza che circonda tutta la città. Comparso incredibilmente così dal nulla, Impossibilitati ad uscire dalla città, preso ormai dal panico, un piccolo gruppo di persone cercherà di mantenere l'ordine e la pace, cercherà anche di scoprire come fuggire da quella che per loro è ormai diventata una prigione. Infatti Dom è cupola, in inglese, quindi sotto la cupola. C'è Linda Esquivel, Angie McAllister e Dale Berby Barbara. Insomma, anche gli attori, insomma, non male.
Vorrei vedere la realizzazione, nel senso come hanno pensato di fare, per esempio, la pioggia attraversa il campo di forza, oppure possono scavare per uscire, mi immagino, con tutte problematiche che hanno sviluppato.
Poi, insomma, se il libro è di Stephen King...
Sì, infatti.
È abbastanza in sicurezza. E allora, se ve la siete persa, guardatevi Under the Dome, anche perché... 13 puntate, potete iniziare a vederla o da adesso, come tornate a casa, o riguardatela dall'inizio. Tra l'altro c'è anche negli attori, c'è, se avete visto Breaking Bad, c'è il poliziotto cattivo, quello che cercherà di prendere Heisenberg, ossia Dean Norris, perché ha visto Breaking Bad, capita, non posso dire nient'altro. Allora, suggeriamo anche un'altra serie... Revolution?
Sì, Revolution l'ho vista, la sto guardando, sono arrivato all'episodio 10 attualmente.
Ah, vabbè, quindi, sei a metà della prima stagione.
Sì, sono a metà, fino a fine luglio era stata trasmessa solo quella parte in italiano, quando riprenderà, in realtà non l'ho vista in inglese, soltanto per carenza di tempo, però.
Ah, va benissimo. Allora, Revolution è una serie TV statunitense che va in onda dal 17 settembre del 2012 sulla rete televisiva NBC. Infatti diciamo sempre le reti TV perché in America giocano molto sul fatto di chi produce e poi manda in onda.
Sì, infatti.
Quindi per quello, esatto, lo diciamo sempre per quello. Allora la trama, come abbiamo fatto per Person of Interest, leggiamo il prologo di apertura ai primi episodi. Vivevamo in un mondo fatto di elettricità, vi facevamo affidamento per tutto e poi la corrente andò via. Tutto smise di funzionare, non eravamo pronti. La paura e la confusione portarono al panico, i fortunati riuscirono a uscire dalle città. Il governo collassò, le milizie ne presero il posto, controllando la distribuzione del cibo e accumulando armi. Non sappiamo ancora perché la corrente andò via, ma speriamo che qualcuno arrivi ad illuminarci il cammino.
Anche infatti, qui c'è un lascito di Lost, c'è Juliet.
Esatto. L'ideatore si chiama Eric Kripke. Uh-huh. E dunque, comunque, la trama, come avete capito, a seguito di un misterioso evento, la Terra si ritrova improvvisamente priva di energia elettrica. Tutti i dispositivi smettono di funzionare. E perciò la serie poi parte 15 anni dopo questo mega blackout. Quindi il mondo è radicalmente cambiato. Le tradizionali forme di governo locali e nazionali sono un lontano ricordo e la società riscopre forme di organizzazioni precedenti alla prima rivoluzione industriale. Insomma, una specie di medioevo...
Esattamente.
Molto particolare. Diciamo che infatti poi chiaramente c'è una famiglia da cui partono tutte le storie e andrà avanti a scoprire questa sorta di mistero e come fa la gente a vivere senza elettricità. In effetti, pensandoci oggi, è una cosa molto particolare, molto consigliata. Quindi fate ancora in tempo a essere dei veri fan di questa serie, perché c'è solo una stagione da 20 episodi, potete seguire. Tra l'altro, fra la vista, dice che è bella.
Mi sta piacendo. Molto un fumettone, però mi piace.
Sì?
Sì, un po' sì, dai.
E va bene. Allora. Ce l'hai qualcosa...
Cosa vuoi ascoltare?
Dei Creedence Clearwater.
Certo, ti faccio ascoltare. Ovviamente si sente uguale che stai leggendo la scaletta. Ma ti faccio ascoltare. Vabbè, a questo punto dillo tu, non c'è problema. Looking Out My Back Door.
Oh...
Cartwheels
bentornati, stavamo tutti ballando. Allora, siccome una puntata di Weird Inside non sarebbe weird senza notizie weird, ve ne sparo due a raffica. Senti, una ti farà piegare. Partiamo con la prima. Fan di Star Wars contro fan di Doctor Who. E tu dirai, e beh, certo, i gusti sono gusti. No, deve intervenire la polizia a dividerli, perché se le sono date di santa ragione. È dovuta infatti intervenire la polizia per separare i fan di Star Wars e quelli di Doctor Who a una convention di fantascienza a Norwich. La Norwich Sci-Fi and Film Convention, tenutasi alla University of East Anglia ed organizzata dal Norwich Star Wars Club. Ci sarebbe infatti una forte rivalità tra il club che ha organizzato l'evento e un altro club di appassionati della città, il Norwich Sci-Fi Club. Quando il tesoriere di quest'ultimo è arrivato per chiedere un autografo a Graham Cole, attore che ha partecipato in diversi ruoli a Doctor Who negli anni Ottanta, le cose sono degenerate. I membri del club organizzatore accusavano infatti l'altro club di aver anche cercato di sabotare l'evento con commenti e post sui social media. Alla fine è stata chiamata la polizia, che quando è arrivata si è trovata di fronte a una scena che aveva del surreale, con due numerosi gruppi che stavano litigando e dove molte persone erano in complicati costumi ispirati alla loro serie preferita. Cioè c'erano i cloni contro i dottori. Abbiamo parlato con due gruppi e li abbiamo invitati a stare lontani gli uni dagli altri, ha raccontato un portavoce della polizia. Beh,
cloni contro Dalek.
Cloni contro Dalek. Ah, exterminate! Dunque, seconda notizia Wired. È veramente incredibile. Si parla di cinema. Critico cinematografico cieco. Tommy Edison è un critico cinematografico molto particolare. Infatti è non vedente.
Ah.
Cioè, come fa un cieco a recensire un film? Voi vi direte, vi chiederete. Edison spiega che vedo i film e faccio attenzione a cose diverse da un vedente. Non sono distratto dalle belle inquadrature o dagli attori attraenti. Vedo un film per la trama e la recitazione. E così le sue recensioni riescono ad essere molto più accurate di quelle di molti altri critici. Inoltre, le recensioni di Edison, oltre che accurate, sono spesso divertenti e ironiche. E spesso c'è qualche battuta autoironica sulla sua condizione. Infatti, tratta da una sua recensione, dice: "Non mi sembra che Robert Pattinson sia questo bel vedere. Devo essere onesto, non vedo proprio cosa ci trovate." E diceva ad esempio, ridendo, nella recensione di Come l'acqua per gli elefanti: "Sarebbero decisamente molti quelli che si affidano alle sue recensioni prima di decidere se andare a vedere un film oppure no." Edison inoltre fa anche diversi altri lavori che normalmente non ci si aspetterebbe che fossero fatti da un non vedente. Lavora infatti come reporter del traffico per una stazione radio locale e, ancor più curioso, ha l'hobby della fotografia, con diverse migliaia di follower su Instagram. Ma Tommy Edison, se volete seguirlo, fatelo.
Devo andare a seguirlo subito.
un'altra, prima di chiudere. Se siete appassionati di Star Wars, e comunque dovete esserlo perché è una figata pazzesca, godetevi le locandine di Star Wars in versione propaganda sovietica. Perché queste sono uscite già da un po', dal 4 maggio. Infatti il 4 maggio
è il May the 4th Day.
Esatto, è per i fan di Star Wars, è la festa di Guerre Stellari. Infatti questo perché in inglese la data si pronuncia May the 4th, che suona molto simile a May the Force be with you, che la forza sia con te. È l'augurio caratteristico degli Jedi protagonisti della saga. Kungl ha creato una serie di manifesti che riprendono lo stile di quelli propagandistici della Seconda Guerra Mondiale e dei due decenni successivi, specie della propaganda sovietica, ma in questo caso la propaganda è a favore dell'impero e dell'alleanza ribelle. Quindi andate a vederveli perché sono spettacolari, cioè proprio sono bellissimi come sono disegnati, eccetera. E quindi
in stile Join the Dark Side we are
esatto, Joy the Empire. Sì, Empire before all. Quindi arruolatevi e diventate dei cloni da battaglia, o diventate modelli per dei cloni da battaglia. Con questa notizia abbiamo finito. E anche questa puntata è andata. Speriamo vi sia piaciuta come tutte le altre. Se è il momento dei contatti,
vediamo se sei preparato. Come
dai, ormai sì.
Ormai sì, vabbè.
Ormai sì. Allora, se volete mandarci qualche domanda, qualche richiesta, una canzone, qualche insulto, potete mandarlo all'indirizzo mail
di Nico, personale, perché gli insulti sono solo per lui.
Ok, allora, se volete mandare qualche richiesta, qualche consiglio, qualche richiesta di o qualche complimento, mandatelo all'indirizzo di Fra. Se volete mandarci invece qualche richiesta normale, formale, mi raccomando, chiamateci, dateci del voi.
Esattamente.
Anzi, dateci del lei a noi.
Esatto. A voi diamo del lei.
Del... Esatto. Comunque.
Io mi sono perso tra i pronomi personali, ma diamo la mail.
Utilizzate l'indirizzo mail weirdinside oq, due lettere oq, weirdinsideoq, @gmail.com. O altrimenti ci trovate sulla pagina Facebook weirdinside.
Perfetto. Potete riascoltare tutti i nostri podcast su www.ondequadre.polito.it nella sezione podcast alla lettera W, dove trovate tutte le nostre puntate. E nient'altro, ci risentiamo giovedì.
Giovedì prossimo. Mi raccomando, non abbandonateci, non lasciateci soli.
A presto, ciao a tutti.
See you.
Willis. Sapete se un film è in porto?
The Others, sono loro gli spettri. Beh, dopo il sesto senso cosa cazzo ti aspetti? Hai presente Kevin Spacey? Serena, sì. È l'unica sensosa dei soliti sospetti. Serial killer di Seven? Kevin Spacey. Cattivo di Superman? Kevin Spacey. Perfetto criminale? Kevin Spacey.
Ho capito, non c'è bisogno che mi stressi.
Two-time Academy Award winner Kevin Spacey is coming back to the big screen this week.
Oh! And the winner is Kevin Spacey!
Kevin Spacey, Kevin Spacey!
L'enigmista è cadavere della prima scena, nel codice da Vinci, il Graal e la Maddalena. Blair Witch Project non è una storia vera, decidi tu se ne vale la pena. Io e Marley, alla fine il cane muore, nel film a cinque. Come cinema, con cinema paragone. In profondo rosso l'assassino e la madre. In Psycho Norman è l'assassino della madre. Se ti interessa il genere ti basterà guardare Porta a Porta. Primo canale, in Sid e Nancy. Sid uccide Nancy, Sid e Jesse. Sempre lì nei cessi. Il colonnello di American Beauty è gay, sì. Ed uccide Kevin Spacey.
Kevin Spacey und Jeff Goldblum im Blitzlicht gewittert.
And the winner is Kevin Spacey.
Senti, senti il fastidisco, skip e vai oltre. Sentiti sto disco, skip e vai oltre. Non hai visto Star Wars? Stai forte.
Darth Vader è il padre di Luke Skywalker.
Il mago di prestigio è un gemello. The Game non è un tranello, è un gioco del fratello. La moglie del soldato ha il pisello. Bruce Willis muore in Armageddon. Passione di Cristo, pensione di Gibson. È un robot, quello messo sul crocifisso. Ti disturba? Beh, a me disturba che la trama ti disturbi, sia la stessa di Hitchcock. Il curioso caso di Benjamin Button. Lo vedi al contrario di un film come un altro. Ma che ti aspettavi di dicessi?
The winner is Kevin Spacey.
Kevin Spacey. Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.